Allora, oggi leggeremo dal Vangelo di Matteo, capitolo 27, i versetti dal 62 al 66. E poi andiamo, sempre continuando su quel Vangelo, al capitolo 28, i primi sei versetti.
Scusate, dal 62 al
66. E poi continuiamo nel 28 i primi 6. E poi andiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 9, i versetti dall'1 al 3 e dal 39 al 41. Se c'è qualche fratello che vuole leggere, può venire qui oppure leggere anche da casa.
E il giorno seguente, che era quello successivo al giorno di preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono presso Pilato, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, quando era ancora in vita, disse: Dopo 3 giorni io risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia ben custodito fino al terzo giorno. Che talora non vengano i suoi discepoli di notte a rubare il corpo e poi dicano al popolo: Egli è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Ma Pilato disse loro: Voi avete un corpo di guardia. Andate e assicurate il sepolcro come vi sembra meglio. Essi dunque andarono e assicurarono il sepolcro e oltre a mettere la guardia sigillarono la pietra. Ora, alla fine del sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve. E per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore.
Amen.
Amen.
Grazie. Allora, è meraviglioso questo capitolo. Teniamo a mente il secondo giorno, quello successivo al giorno seguente, successivo al giorno di preparazione. I capi dei sacerdoti e farisei si riunirono e andarono da Pilato e dissero: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, quando era ancora in vita, disse: Dopo 3 giorni io risusciterò. Ha chiamato Gesù seduttore, hanno chiamato. E dice: fai che mettere delle guardie, perché lui dice, e lui gli dice: Ma pensateci voi, avete voi il corpo di guardia. E però loro cosa hanno fatto? Chiamano Gesù seduttore e dicono che ha ingannato una prima volta e inganna una seconda volta con la resurrezione. Però, oltre a mettere il corpo di guardia, sigillarono bene la pietra. Hanno messo dei sigilli, l'hanno sigillata. Perché conoscevano molto bene quello che Gesù aveva detto. Si ricordavano che aveva detto che il terzo giorno sarebbe risuscitato. Però, c'è un problema e lo vedremo dopo. Poi Maria Maddalena e l'altra Maria andarono, videro un angelo che rotolò la pietra. Quindi tutte quelle premure alla comparsa dell'angelo del Signore sono sparite. In un attimo è stata rotolata la pietra e le guardie tremarono e rimasero come morte. Però a coloro che cercavano Gesù, alle donne, l'angelo gli dice: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui perché è risorto. E questo è un po', diciamo, i punti salienti di questa prima lettura. Poi andiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 9, i primi tre versetti. E dice così: E mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: Né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Amen. E poi andiamo alla fine di questo capitolo, al 39. Gesù disse: Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: Siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Anche qui Gesù ha guarito quest'uomo che era cieco sin dalla nascita. Poi la storia la conosciamo, è tutta all'interno dei versetti che abbiamo letto, subito dopo e subito prima. E uno, se vuole, se la può ripassare a casa. E Gesù fa a quest'uomo che era cieco, prima era cieco, poi dopo che l'ha incontrato ha iniziato a vedere. Credi tu nel figlio di Dio? Gli domanda prima. E lui dice: Chi è Signore? Perché io credo in Lui. E tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora disse: Io credo, Signore, e l'adorò. E poi Gesù dice: Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Ed è abbastanza tremenda come affermazione. È un po' come quando dice: Poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Dio manda loro efficacia di errore, cioè affinché credano alla menzogna. E qua Gesù sta dicendo: Affinché quelli che vedono diventino ciechi. Tremendo è quello che dice. Vediamo con l'aiuto del Signore se riusciamo a comprendere bene cosa vuol dire Gesù. Perché c'è anche scritto che chi si abbassa davanti a Dio sarà innalzato, e chi Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Io credo che siano anche da vedere in quest'ottica queste frasi di Gesù. E poi infatti dice i farisei subito, che dico: Ma siamo ciechi anche noi? I farisei sono quelli che prima avevano sigillato la pietra perché non sia mai che quest'uomo venga trafugato, questo corpo, e così possano continuare nella loro menzogna dicendo che lui è risorto il terzo giorno. Perché se lui è risorto è un bel problema, fratelli, perché vuol dire che è veramente il Messia. Quale uomo? Nella Bibbia parla di risurrezioni, ma sono risurrezioni operate da Dio o attraverso dei suoi, c'è Elia che ha risuscitato un figlio della vedova, però è per opera sempre la potenza di Dio che operava in lui. E poi c'è Gesù e gli dicono: Siete ciechi anche siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: Se foste ciechi non avreste alcun peccato. Quindi se uno pensa di vedere, stia attento a non cadere, perdonate la rima. E chi invece comprende che non ci vede bene, perché sa che non ci vede bene, eppure magari ha delle difficoltà nella sua vita, però il suo cuore è diritto di fronte a Dio, è retto. Sa che non ci vede bene e il Signore lo cambia, lo farà diventare vedente. completare, anche in base alle letture che avete fatto questa mattina, che sono state molto molto belle, è il capitolo 5 di Romani, al versetto 5 dice: «Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. E quindi la speranza non confonde, perché la speranza ha un valido fondamento a cui appoggiarsi. Perché prima parla delle afflizioni, ma non è questo, credo, il momento di parlare di queste cose. Però la speranza non confonde, perché dice: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ma lo Spirito Santo ci è stato dato solo se ci ravvediamo, fratelli, solo se c'è ravvedimento, se no lo Spirito Santo passa e noi non ce ne accorgiamo. Il Signore opera nelle nostre vite e noi non lo vediamo, perché siamo ancora, come dicevano i farisei, siamo ciechi anche noi. Cioè, siamo persone che pensano di vederci bene, in realtà hanno bisogno di andare dall'oculista. La scrittura dice: comprate da me del collirio per vederci. Quindi hanno bisogno di andare a Cristo, a Dio. Le donne che aspettavano il primo giorno della settimana cercavano Gesù, cercavano. Non è che erano lì per caso, lo cercavano. E l'angelo dice: io so che siete qui per cercarlo, non abbiate paura, perché c'è stato un terremoto. Vedete, fratelli, il diavolo le prova tutte per non far credere all'uomo che Gesù è il figlio di Dio. Ed è Dio e si manifesta a lui, cioè all'uomo, nelle vesti di consolatore. E questo consolatore è lo Spirito Santo. Sto ascoltando dei bellissimi studi di un fratello che ormai è col Signore, che è Rinaldo di Prose, lui la chiama la triunità di Dio. A noi ci è stato trasmesso per fede, a me personalmente, che Dio si manifesta nella storia in tre modi: come Padre, Figlio e Spirito Santo. E sono degli studi che fortificano molto, perché sono molto schietti, semplici, precisi, senza giri di parole. Però vanno veramente a fondo del problema, se si può chiamare così problema. Non dovrebbe essere problema, perché dovrebbe risolvere i problemi. Signore, scusatemi questo divagare. Però, fratelli, se Gesù non è risuscitato, e qui stanno veramente i problemi. Lo si può ritenere un grande uomo, il più grande dei profeti. Ci sono dei gruppi religiosi, molto religiosi, che sono delle sette, che è una setta, che dicono che Gesù non è Dio, è inferiore a Dio ed è superiore agli angeli. Però facendo così, quando gli parli assieme a queste persone, loro citano dei versetti che rafforzano, però questi versetti che citano, l'idea solo che Gesù si è incarnato. Ed è vero che Gesù si è incarnato, ed è giusto, perché Gesù, quando si è incarnato, è diventato vero uomo, come noi. Ha patito tutte le debolezze degli esseri umani, ha subito anche tanto dagli esseri umani. Però non si rendono conto che rendono un servizio anche al Signore, perché con questi versetti che citano dicono proprio che Gesù si è incarnato. Perché la Bibbia dice anche, adesso non voglio giustificare loro, però solo per ragionare, chiede a Dio, dice che Gesù è venuto nella carne. C'è scritto un versetto che parla così, cioè che Gesù si è incarnato. Però loro negano, queste persone, la divinità di Gesù. Dicono che è un Dio minore. E quindi Gesù può essere un esempio da seguire. Però se ci riflettiamo allo stesso modo, si può credere che Dio c'è ed esiste. Però questo non vuol dire essere credenti. Perché c'è scritto che anche, adesso non mi ricordo più bene, però Satana crede che Dio esiste, ma trema. Trema. Perché sa che sta per ritornare a compiere il giudizio definitivo su questa creazione. Si arriva quindi nella vita di coloro che si definiscono credenti e che sono credenti a riconoscere nella nostra vita e quindi anche pubblicamente che Gesù è per noi il figlio di Dio, che è nato in modo miracoloso da Maria, sua madre, qui sulla terra, e quindi Giuseppe è suo padre adottivo, che è morto sulla croce per i nostri peccati, quale sacrificio propiziatorio, come insegnava la legge, che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Come sacrificio propiziatorio perfetto, con un evento unico ed irripetibile nella storia, valido per tutti quelli che hanno creduto in passato, per chi crede ora e per chi crederà domani, ed è risuscitato il terzo giorno, come anche lui aveva detto e come dicono le scritture. Allora si arriva al punto che questo cambierà veramente la vita delle persone che credono in questo modo. Perché per essere credenti, scusatemi il gioco, la ripetizione di parole, bisogna credere. Gesù dice: credete in me e credete anche nel Padre mio. Credere. Bisogna avere conoscenza. Conoscenza la si acquisisce leggendo la sua parola. Però non vuol dire una conoscenza culturale, implica anche una conoscenza personale di Dio. Cosa ha fatto nella nostra vita? Alcune sorelle l'hanno ricordato oggi, che ha fatto molto di più di quello che noi avremmo potuto persino sperare o chiedere. E questo denota una conoscenza personale, perché uno ha imparato a vedere cosa Dio ha fatto nella propria vita. È la stessa cosa che diceva Romani, che dice: noi ci vantiamo dell'afflizione, perché l'afflizione produce perseveranza. Se vogliamo fare un po' gli studiosi, ci sono delle traduzioni, tipo la traduzione della Bibbia spagnola, che è la Reina Valera, che dice, al posto di perseveranza, dice pazienza. E poi parla di esperienza, invece quella traduzione lì in spagnolo parla di prova. Cioè, aspettate che adesso me ne esco, come dice Enzo. No, ma perché sono cose che bisogna, io adesso le ho lette tante volte, quindi per me viene spontaneo parlarne e ho subito gli agganci, però anche le traduzioni sono importanti, perché in Romani 5 dice: noi ci vantiamo anche delle afflizioni, perché l'afflizione produce perseveranza nella nostra versione, nell'altra versione spagnola dice pazienza, e la pazienza, in spagnolo sempre, produce prova, cioè prova concreta che Dio opera nella nostra vita, nella nostra viene detta esperienza. È un po' diverso, però mettendo insieme le cose uno riesce forse a capire un po' più in modo preciso. Quindi il Signore ci dà la prova della sua esistenza nella nostra vita. E tante volte i fratelli hanno detto, a me è successo in passato che tante cose il Signore mi ha preservato, anche da un brutto incidente in auto. Anche, mi ricordo che anche Mara ne aveva parlato in passato. Ci ha preservato da tante cose perché il Signore interviene, perché conosce chi siamo, qual è il nostro cuore. Sa se un giorno crederemo oppure no. E quindi questa conoscenza, che è anche esperienza ed è anche prova dell'esistenza di Dio nella nostra vita, cosa produce ancora? È il terzo punto che è importante. La comunione col Signore, l'ubbidienza, il ravvedimento, continuo e continuo il ravvedimento, la dipendenza dal Signore, che diventa veramente Signore delle nostre vite. Perché vedete, se non c'è ravvedimento e ubbidienza, a poco valgono le lodi, oppure fare tanto le persone spirituali, lodare Dio in spirito. Ma noi sappiamo che la fede che il Signore Gesù ci ha insegnato attraverso le scritture è una fede pratica, come l'amore, cioè una fede che vediamo nella realtà di tutti i giorni. Quindi ci sono, quando uno crede, come dice la scrittura, bisogna credere in quello che leggi che è vero, e che quello che leggi viene da Dio e non dagli uomini. Avere conoscenza sia delle scritture, sia conoscenza di Dio, di Gesù personalmente, e ubbidire. Perché se no vale a poco, valgono poco i canti, però per ubbidire ci va ravvedimento. Per quello che abbiamo letto il passo della guarigione del cieco e del fatto che i farisei non volevano che la pietra fosse rotolata e fosse portato via il corpo di Gesù. E quindi questo implica un impegno, ci va l'impegno personale, tutti i giorni, quotidiano, per santificarci e per ricercare la comunione di Dio ogni giorno, quotidianamente, perché c'è scritto che non ci si può avvicinare a Dio se prima non si santifica. Siate santi perché io sono santo, è scritto in Levitico e in 1 Pietro e poi in altri versetti della Bibbia. E questo, allora, porterà veramente a un cambio nelle nostre stesse vite. I farisei, chi sono i farisei? Sono coloro che nella vita, sia all'epoca, sia adesso noi non abbiamo, i farisei era una setta religiosa dell'ebraismo, però con le dovute proporzioni si può dire che sono farisei anche coloro che, come i farisei dell'epoca, avevano dimostrato molto più attaccamento alla legge che conoscenza vera e vicinanza a Dio. Infatti Gesù cosa dice? Voi investigate le scritture perché esse sono quelle che parlano di me. Fate bene, però non volete venire a me, non volete venire a me, dice Gesù. Quindi ci va sì la conoscenza, ma ci va la vicinanza a Dio, cioè che Dio venga nei nostri cuori a vivere. E se ci rendiamo conto di questo, vuol dire che poi forse non siamo così ciechi, oppure siamo un po' miopi, ma comunque abbiamo l'umiltà di confessare i nostri peccati al Signore e di confessarli anche ai nostri fratelli, perché se li confessiamo a Dio e Dio ci perdona, non c'è più vergogna, fratelli, perché in Genesi Dio cosa ha fatto? Ha procurato delle vesti ad Adamo ed Eva che si vergognavano per coprire la loro vergogna. Vedete come Dio pensa ad ogni cosa, com'è veramente buono e misericordioso. Non gli uomini così, non gli uomini. Io non è che dico questo perché sono migliorato, cosa. Io voglio diventare credente, come dice la scrittura. Ho i miei limiti, tanti, i miei peccati, tanti, che ringrazio il Signore, sono stati coperti. È questo che mi fa comunque essere speranzoso, è vedere sempre il bicchiere mezzo pieno ed essere costruttivo e non distruttivo, anche se magari arrivano delle bastonate da tante le parti, anche nel lavoro arrivano bastonate, e non crediate, fratelli, che uno lavora così perché non sa cos'altro fare, cioè è bravo, gli piace, magari ti piace, a me piace il mio lavoro, però non crediate che non arrivino le bastonate. Però ho visto sempre la mano di Dio, che il Signore ha sempre messo la pezza al momento opportuno, e io ho la prova che il Signore si interessa di me e sa che ho bisogno di questo o di quest'altra cosa, interviene a tempo opportuno. E se non interviene, pace, fa lo stesso, perché vuol dire che devo imparare qualcosa che non ho ancora imparato, devo ravvedermi ancora un pochino di più, perché non ho ancora scavato fino in fondo nel mio cuore per sapere cosa c'è che non va agli occhi di Dio, non agli occhi degli uomini, perché noi non dobbiamo parlare o fare le cose per piacere agli uomini. Gesù, quando gli dicevano, vieni alla festa, quando mi sembra fosse la festa delle capanne, perché se tu vuoi manifestarti al mondo, devi farti vedere che sei qui alla festa, perché è un'occasione dove ci sono tutti. E questo è un ragionamento terra-terra, umano, carnale. E Gesù cosa gli dite? Andate voi, io non ci vengo alla festa. Perché non è ancora il momento mio, perché sapeva quando era il momento, perché il Signore, Dio, il Padre glielo rivelava. Quindi, i capi dei sacerdoti chiedono a Pilato di custodire il sepolcro, perché non sia mai che uno dei suoi discepoli venga di notte e rubi il corpo. Perché prima tutti questi farisei, con gli anziani e i capi dei sacerdoti, avevano deriso, schernito, in un modo tremendo, in un modo veramente tremendo. Gli avevano fatto una corona di spine, messo sulla testa, e con una canna che gli avevano messo in mano, gli hanno percosso il capo, cioè gli hanno dato una bastonata sulla testa quando aveva la corona di spine. L'hanno vestito di una veste scarlatta, di un manto scarlatto, proprio per prendersi gioco di lui, che si era detto. Pilato gli dice, sei tu re dei Giudei? E lui gli dice, tu lo dici, io sono venuto per questo. Gesù dice, io e il Padre siamo uno. Tutti l'avevano deriso e schernato. Per loro era un impostore. Hanno sigillato la pietra per paura che qualcuno l'aprisse. Se mai fosse stato vero il racconto di Gesù e il Vangelo, avrebbero dovuto credere anche loro, con le dovute conseguenze, e ravvedersi e chiedere veramente perdono a Gesù. Che intendiamoci, Gesù è l'unico che ci può far conoscere il Padre, perché lo dice Gesù stesso leggendo la Scrittura. In antichità Dio si è manifestato in vari modi al suo popolo, ha fatto uscire dal paese d'Egitto, ai suoi servi, ai profeti. Però Dio Padre, attraverso Gesù, si presenta personalmente a tutti quelli che lo cercano, a tutti noi fratelli, a tutti i fratelli che credono in Spagna, a tutti i fratelli che credono in Africa, a tutti i fratelli che credono in Jugoslavia e in Estremo Oriente, in Messico. Ci sono nazioni che sono sempre state in mano al peccato in un modo mostruoso, come quelle del Centro America per la droga. E adesso tantissime persone credono e pian piano cambiano anche i governi. E ci sono televisioni in paesi del Centro America che trasmettono la parola del Signore in diretta, 10-15 minuti ogni giorno, con un pastore che predica. E predica le cose che leggiamo noi qui, non predica cose diverse. Però vengono trasmesse sulle televisioni nazionali e sui telegiornali. Bene, io credo che queste nazioni tra poco saranno grandemente benedette, più del nostro paese, che è un paese maledetto, io condivido su questo, perché forse questo governo qualcosina ha, però non voglio parlare di politica, voglio parlare proprio del fatto che si dà importanza alla parola di Dio, oppure no. Bene, ci sono in America Latina, c'è un risveglio anche, diciamo, carismatici, non è proprio come dice la Scrittura, però guardiamo le cose positive, che ci sono tanti fratelli che credono e credono in modo serio, sono seri. E si occupano delle cose di Dio in modo serio e portano avanti il piano di Dio. Quindi il fatto che Gesù è risorto, per chi crede è la cosa più bella, è la gioia più grande. Ma per chi non crede è un bel problema, fratelli. L'angelo del Signore scese dal cielo e ci fu un gran terremoto e rotolò la pietra. Le guardie si spaventarono morte e l'angelo disse alle donne: voi non temete. Io so che cercate Gesù, egli non è qui perché è risorto. Alleluia, veramente fratelli, amen. È risorto, fratelli, è risorto. È risorto per me, è risorto per la sorella Lorella, per Giada, per tutti coloro che lo cercano. Per tutti coloro che lo cercano, il Signore è risorto e viene a vivere nei nostri cuori. Per quello che Paolo in Romani dice, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Questo significa credere veramente in tutto quello che viene detto nella Scrittura, fino in fondo e non parzialmente o secondo l'immagine che noi ci possiamo fare. Ricordiamoci anche che Gesù ha detto, quando ha guarito il cieco fin dalla nascita, e quindi andiamo al Vangelo di Giovanni: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. E poi gli dice ai farisei: se foste ciechi non avreste nessun peccato. Ma coloro che pensano di vedere sono proprio coloro che non vedono e che dovrebbero chiedere a Gesù, di chiedere al Padre, perché Gesù è l'unico intermediario tra noi e il Padre, che gli venga restituita la vista. I ciechi per i farisei e per la legge erano persone impure. Infatti all'inizio sono gli stessi discepoli di Gesù che gli dicono: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Poi se andiamo nell'Antico Testamento, in Levitico, leggiamo che non si potevano offrire animali difettosi, e parla di animali zoppi o ciechi. Non si potevano offrire al Signore come sacrificio. E persino un uomo che avesse avuto un difetto fisico, e c'è scritto in Levitico 21, né un cieco né uno zoppo poteva accostarsi al servizio sacerdotale ed offrire il pane all'Eterno. Quindi era considerato un segno di impurità la cecità. Però il Signore, che non solo con Gesù si dimostra la sua misericordia, la dimostra anche nell'Antico Testamento. In Deuteronomio 27:18 c'è scritto: maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino. E quindi il compito di chi crede è andare, io credo questo, dal fratello e dire: guarda fratello, che cerca di vederci bene, perché quello che è, forse hai preso un abbaglio, però possiamo fare solo questo noi, perché senza l'opera dello Spirito Santo il ravvedimento non è possibile. Gesù, che è venuto per far conoscere il Padre agli uomini personalmente, si doveva incarnare, morire, subire la collera di Dio, non solo guarire i malati durante la sua vita, ma salire sulla croce per coloro che non hanno rispettato, per coloro che non lo hanno rispettato, per coloro che sono impuri secondo la legge, i peccatori, e prendere il loro castigo su di sé, per acquistarne qualcuno a Dio. Non ha Gesù solo servito Dio ed è stato fedele in tutta l'opera di Dio quando ha vissuto qui sulla terra, ma ha preso il posto dei servi infedeli, fratelli, sulla croce. Ma è risorto dopo aver compiuto tutto il disegno di Dio e ha dato a me, peccatore, il privilegio di essere affrancato. A colui che, non a me, io parlo di me perché io credo di aver fatto questo percorso, cioè che sono diventato credente. Io prima ero uno di quegli infedeli per cui il Signore è morto e saluto sulla croce, e quindi mi ha dato questo grande privilegio di poter diventare credente e di essere affrancato da tantissime cose, dalla legge, dal peccato, dalle schiavitù di ogni genere. Certo che non sempre uno riesce, perché non è che con i nostri sforzi e le nostre capacità possiamo essere santificati, ma dobbiamo desiderarlo, fratelli, dobbiamo desiderarlo profondamente, perché sennò anche noi facciamo una chiesa di farisei, come quelli che abbiamo letto prima. Io non voglio riferirmi alle nostre chiese, ce ne sono tante chiese che danno più importanza alla lode e non al ravvedimento, danno più importanza alle cerimonie che non all'ubbidienza al Signore. È pieno di coloro che vedono il male anche sempre negli altri. Questo nella società è così, nella società civile. Il male è sempre quello degli altri. Ma mai una volta che gli possa passare neanche per un attimo nell'anticamera del cervello o nell'anticamera del cuore, quindi nelle arterie, il dubbio che anche loro possano aver sbagliato. E se siamo credenti, l'ho già accennato prima, il fatto di ricercare la verità dovrebbe essere una nostra priorità, costi quello che costi, fratello o sorella. E quindi ammettere di fronte a Dio prima e poi agli altri: ho peccato perché ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho detto questa cosa oppure non ho detto questa cosa. Perché se lo si confessa prima al Signore, il Signore è fedele e giusto da perdonarci i peccati e ristabilirci all'interno della sua grazia, nella sua mano protettrice. E la grazia di Dio si manifesta anche in quello che diciamo. Si manifesta, fratelli, perché questa non è una favola. Il cristianesimo è una via di fede, non è una religione a cui bisogna adempiere delle cose. Certo, poi le cose le faremo con ordine quando diventiamo credenti, perché di sicuro vorremmo fare prima i canti e poi le preghiere, oppure la Santa Cena la faremo al fondo, come ci è stato trasmesso. E quest'ordine io lo vorrò sempre mantenere, perché mi è stato insegnato così. Non è che vogliamo fare, però, se una volta magari si fa un canto in meno, non è che pecchiamo o che non trasgrediamo al prontuario. Ecco, dico queste cose perché è necessario che ci ravvediamo, è necessario, fratelli, e che ubbidiamo al Signore. Allora vedremo che tutte le cose andranno a posto. Perché il Signore, dico queste cose, e voglio, non è che voglio parlare di nessuno della nostra comunità. Io, quando leggo, penso prima a me, penso. Cosa ho fatto? Se ho fatto male a un fratello? Magari non me ne sono reso conto. Però il fratello mi dice: guarda che mi hai pestato un piede. E io, se ringrazio il Signore che magari lo riconosco e gli chiedo scusa: fratello, ti ho pestato un piede. Perché c'è necessità di ravvedimento? Perché il Signore, fratelli, ha le porte. Non vuole un'offerta malata, un animale zoppo o cieco, fratelli. Vuole un cuore sano, un essere umano in ordine, è reso forte di fronte al Padre e di fronte al mondo per i meriti di Gesù Cristo, non per i suoi meriti, che allora sì che è nostro Signore. Il peccato dei farisei, fratelli, rimase perché sostenevano di vederci. Sono io che ti devo insegnare cosa devi fare. Invece la Bibbia dice: sarete tutti istruiti da Dio. Come mai? Allora c'è contraddizione. Sono io che devo sapere quello che è giusto, per me e per gli altri. Perché gli altri non fanno le cose come vanno fatte. L'insalata si scola in un modo solo, non si può scolare in un altro modo, perché tu sei un reazionario. Adesso perdonate la battuta, Però il Signore vuole insegnarci questo, ad avere misericordia gli uni degli altri, che come fa uno, non è detto che, a meno che uno fa un tema, e c'è un professore che gli dice, guarda che in italiano non si dice così, ma nella fede queste cose qua sono secondarie, sono sempre valide quelle cose lì, perché se l'insegnante c'è, perché deve insegnare che la E ci va l'accento, e non l'acqua si scrive senza la C. Adesso scusatemi queste semplificazioni, però è proprio per dire che chi si erge a insegnante o a giudice, perché dice, chi sei tu che giudichi tuo fratello? Perché tu devi essere un esecutore della legge, non devi essere un legislatore, perché il legislatore è Dio. Dice così nella lettera di Giacomo, l'ho letto stamattina. Chi sei tu che giudichi tuo fratello? Tu puoi dire, guarda fratello, ma hai fatto questo o quest'altro, hai buttato il bicchiere di vino ma hai macchiato il vestito, ma questo non è un giudizio. Oppure mi hai fumato in faccia, io c'ho l'asma però non è un giudizio del fratello questo, è solo dire, guarda fratello, piuttosto queste cose falle a casa tua, non falle addosso a me che c'ho l'asma e mi viene l'asma. Adesso è un modo un po' semplificato per spiegare che coloro che pensano di vederci è meglio che vadano al Signore a chiedere che li faccia vedere veramente. Il peccato dei farisei rimase perché sostenevano di vederci, ma il cieco non sapeva. Cieco che sapeva di non vedere, perché tutta la sua vita era stato cieco, riconobbe in Gesù, perché c'è una bella differenza tra essere ciechi e poi un bel momento vederci. Io vedo ogni tanto dei video su YouTube dove ci sono dei bambini che non hanno mai avuto gli occhiali giusti. Quando gli dai l'occhiale giusto, che iniziano a vederci bene, devi vedere la gioia che hanno, la gioia, il cambiamento che fanno da così a così, e cambia pure l'umore. Ma il cieco che non sapeva, che sapeva di non vedere, riconobbe in Gesù il Figlio di Dio, che ha potere sul peccato e sulla malattia e sulla morte, e diede gloria a Dio. Alleluia, veramente. Ringraziamo il Signore e se abbiamo voglia possiamo pregare e ringraziarlo per le grandi cose ha fatto nella nostra vita l'Eterno. Io ne sono sicuro. Forse dobbiamo riscoprirlo. Amen.